Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, con commento a cura di padre Lino Pedron. In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi, e gli dissero:
«Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani? Poiché non si lavano le mani prima di mangiare».
Ed egli rispose loro:
«E voi, perché trasgredite il precetto divino in nome della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi disprezza il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dice al padre o alla madre: ciò con cui ti avrei dovuto aiutare è offerto a Dio, non è tenuto ad onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti, bene profetò di voi Isaia quando dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. È vano il culto che essi mi rendono, impartendo insegnamenti che sono precetti di uomini».
Poi, riunita la folla, disse:
«Ascoltate e intendete. Non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che ne esce, questo contamina l'uomo».
Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli:
«Sai tu che a sentire queste parole i farisei si sono scandalizzati?»
Ed egli rispose:
«Tutto ciò che non piantò il Padre mio celeste sarà sradicato. Lasciateli andare. Sono ciechi, guide di ciechi. Se un cieco fa da guida a un cieco, tutti e due cadranno nella fossa».
Pietro allora gli disse:
«Spiegaci questa parabola».
Ed egli rispose:
«Allora anche voi siete senza intelligenza? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre e poi viene espulso nella fogna? Le cose invece che escono dalla bocca provengono dal cuore, e sono esse che contaminano l'uomo».
Gesù insegna che è la parola di Dio che conta, e non le spiegazioni aggiunte degli uomini. L'abilità di confondere le proprie tradizioni con la volontà di Dio è una malattia religiosa che può manifestarsi dappertutto, anche nella comunità cristiana. I rimproveri che Gesù rivolge ai suoi interlocutori, citando Isaia, sono due: una religiosità superficiale anziché una appartenenza profonda a Dio, una morale che smarrisce l'autentica volontà di Dio nel cumulo delle interpretazioni umane. Con l'espressione «la vostra tradizione», Gesù prende le distanze dalla tradizione degli antichi che i farisei avevano eretto a steccato in difesa della legge. Le dettagliate e scrupolose prescrizioni contenute nella tradizione orale dovevano impedire le trasgressioni della legge scritta. Servendosi di un esempio, egli controbatte che essi, per amore della propria tradizione, trasgrediscono il comandamento di Dio. Il quarto comandamento non si rivolge ai bambini, ma agli adulti. L'onore dovuto ai genitori va inteso in modo concreto. Secondo una spiegazione rabbinica, esso comporta dar loro da mangiare e da bere, vestirli e proteggerli, condurli dentro e fuori. Presso gli ebrei il quarto comandamento era ritenuto il più difficile tra i comandamenti difficili. Alla citazione di Esodo 20:12 viene subito aggiunto Esodo 21:17: chi insulta il padre o la madre sia messo a morte. Maledire i genitori comporta un danno grave. Ai trasgressori del quarto comandamento è rivolta la minaccia di morte. Per primi sono colpiti coloro che hanno istituito la pratica del Corban, quale tradizione che si appella a Numeri 30, verso 3. Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà obbligato con giuramento a una estensione, non violi la sua parola, ma dia esecuzione a quanto ha promesso con la bocca. Matteo non riporta il termine Corban, ma la formula conclusiva: sia offerta sacra ciò che ti è dovuto da me. Chi pronunciava questa formula di giuramento alla presenza dei genitori sottraeva loro l'usufrutto dei propri beni, consacrandoli al Tempio. Di fatto, tutto questo non era che una finzione, poiché il figlio non era tenuto a consegnare al Tempio i beni dichiarati Corban. La logica che ci sta dietro è che un giuramento, in quanto servizio prestato a Dio, ha un valore superiore al quarto comandamento. A questo allude il verso 6. Non è più tenuto a onorare il proprio padre. Per Gesù il servizio a Dio e il servizio all'uomo sono indivisibili. Chi intende servire Dio agendo senza amore si trova sulla strada sbagliata. Recare danno ai genitori richiamandosi al nome di Dio è la degenerazione della religione. Di fronte alle contraddizioni tra le leggi umane e quelle divine troviamo una facile soluzione, riferendoci al comandamento dell'amore. Tutto ciò che si rivolge contro il comandamento dell'amore è riprovevole, contrario a Dio, e deve essere rifiutato. Citando Isaia 29:13, Gesù si rivolge contro la pietà esteriorizzata e il ritualismo. La vera religione è avere il cuore presso Dio ed essere totalmente conformi alla sua volontà. Gesù risponde alla domanda dei farisei e degli scribi: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo». Egli insegna che il mangiare con mani non lavate non rende impuro l'uomo. La vera impurità, invece, viene dal cuore. Il cuore dell'uomo, quale sede del volere, delle aspirazioni e degli affetti, è la fonte da cui il male emerge. Si esprime nella vita, lo rende impuro e avvelena il suo ambiente. Il male che nasce dal cuore dell'uomo viene esemplificato con un elenco di vizi in 7 punti. I farisei e gli scribi, con la loro lavanda rituale delle mani, distolgono gli uomini dalla sostanza del problema del male. Questo è uno dei brani più dirompenti del Vangelo. Sono importanti soprattutto 2 punti. La critica alla religione, non la critica fanatica e distruttrice, ma quella costruttiva, quella fatta per amore della vera fede. E la critica alla tradizione. La tradizione è necessaria, ma non deve rendersi autonoma rispetto al principio da cui deriva. Le tradizioni corrono il pericolo di essere ritenute più importanti del principio su cui si fondano. Certe tradizioni possono rendere comodo il cristianesimo, e sono soprattutto le tradizioni comode e redditizie, le più difficili da eliminare in modo radicale. Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni. Si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando:
«Licenziala, perché ci grida dietro?»
Ma egli rispose:
«Non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa d'Israele».
Ma quella venne e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose:
«Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini».
«È vero, Signore», disse la donna, «ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò:
«O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi».
E da quell'istante sua figlia fu guarita. Dopo l'aspra controversia con i farisei e gli scribi, ai quali aveva rimproverato l'ipocrisia e la lontananza da Dio, Gesù incontra in terra pagana una donna che gli dimostra una grande fede. I discepoli, come al solito, non amano il prossimo, non vogliono seccature e chiedono a Gesù di mandare via la donna, escludendo così un intervento di soccorso e reagendo sgarbatamente alle sue grida. In questo brano sono messi a confronto Israele e i pagani. Gesù dimostra di essere il vero Messia di Israele, perché sa di essere inviato nel suo cammino terreno solo a questo popolo. Con questo episodio Gesù insegna che il Vangelo della salvezza è aperto anche ai pagani. Ma la salvezza di Dio deve seguire un itinerario storico e geografico, prima di raggiungere la totalità dei popoli. Gesù chiede alla donna cananea il riconoscimento della priorità di Israele alla salvezza, perché questa è la volontà di Dio manifestata attraverso la storia e le scelte dell'Antico Testamento. Il dialogo didattico tra Gesù e la cananea culmina nella fede. La fede in Gesù deciderà il cammino di Israele e dei popoli. Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì. E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse:
«O pietà della folla, perché sono 3 giorni che stanno con me e non hanno di che rifocillarsi. Non voglio rimandarli digiuni, perché potrebbero venir meno per la via».
E i discepoli gli dissero:
«Dove potremmo procurarci in un luogo deserto abbastanza pane per sfamare una folla così grande?»
Ma Gesù domandò:
«Quanti pani avete?»
Risposero:
7 e pochi pesciolini».
Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, Gesù prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli e i discepoli li distribuivano alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì in barca e andò nella regione di Magadan. Questo testo rimanda alle profezie di Isaia per il tempo messianico. Solo una comunità risanata e liberata dai suoi mali può essere invitata alla festa messianica, anticipata nel segno del pane distribuito a tutti con abbondanza. Nel Vangelo di Matteo, il monte è il luogo della rivelazione di Dio, sia mediante la parola, sia attraverso i gesti di soccorso. Gesù realizza qui quanto aveva promesso nel brano delle Beatitudini. I poveri, gli afflitti e gli affamati trovano la consolazione e la sazietà. Egli ha compassione per il popolo che lo segue da 3 giorni e ha esaurito le provviste di cibo. Questa compassione è attribuita spesso a Gesù dal Vangelo di Matteo, che lo presenta come il Messia misericordioso. È una commozione interna e viscerale, un sentire profondo e intenso, che spinge Gesù a soccorrere il suo popolo mediante la missione dei 12, le guarigioni e la moltiplicazione del pane. La fame e la miseria sono un male e Gesù comanda ai suoi discepoli di combatterle, segnalando loro con fatti concreti la direzione da seguire. Egli ha cominciato, i suoi discepoli devono portare a termine la sua opera. Se l'azione dei cristiani non distrugge i mali che tormentano la vita dell'uomo, non ricalca quella del Cristo. Gesù recita la benedizione sul pane, atto proprio del capofamiglia, che riconosce così Dio quale datore dei beni per il sostentamento dell'uomo. La sequenza dei verbi prendere, benedire, spezzare, dare costituisce la natura delle benedizioni ebraiche e allude all'ultima cena. I cristiani che partecipano alla cena del Signore o che rileggono il miracolo della moltiplicazione del pane sono chiamati a spezzare con Gesù il pane e la stessa vita per gli altri. Il cristiano, saziato dal Cristo, offrirà a tutti l'abbondanza dei beni ricevuti, la pace, la felicità, l'amicizia con Dio e con i propri fratelli. La beneficenza materiale e spirituale instaura il regno di Dio sulla terra. La Chiesa deve prendersi cura anche del benessere materiale degli uomini e ciò si contrappone alle interpretazioni spiritualizzanti del cristianesimo. Nella pratica dovrebbe essere riscoperta l'unità del significato del pasto fraterno e del pasto eucaristico.